Liberi Dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1.
Giovedì 11 giugno, buongiorno da Francesca Candioli e Caterina Bombarda e bentornati anche oggi a Liberi Dentro Eduradio, il nostro programma iniziato oramai da più di 2 mesi e che proprio per questo possiamo considerare il nostro punto di riferimento quasi quotidiano della mattina, sia per gli affezionati che ci stanno ascoltando la radio in questo momento, ma soprattutto a tutti e tutte voi che ci ascoltate, ci seguite, ci scrivete dal carcere della Dozza e a cui come sempre va il nostro pensiero e il nostro saluto. Iniziamo questo giovedì di Eduradio con la rubrica della scuola del carcere a cura del Centro per l'istruzione degli adulti. Oggi con l'insegnante di matematica e scienze Angela parleremo dell'importanza delle piante per garantire la respirazione a tutti gli esseri viventi e del sistema respiratorio degli animali. Ma prima una notizia molto importante per la nostra realtà di riferimento, che è appunto il carcere, perché è stato rinnovato l'accordo tra l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, UCOI, e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, DAP, presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Questo accordo conferma e rilancia quello siglato nel 2015 nello spirito del rispetto della libertà religiosa tutelata dalla Costituzione e dall'articolo 26 dell'ordinamento penitenziario, che garantisce ai detenuti e internati di professare la fede religiosa anche in carcere. Ne dà notizia il sito dell'UCOI in un comunicato dove Yassir Lahram, presidente della stessa Unione delle Comunità Islamiche e curatore anche della nostra rubrica interculturale del venerdì, ha ribadito l'importanza di questo accordo rispetto al precedente, che era limitato a 8 carceri in tutta Italia, mentre con questo tutte le carceri potranno giovarsi di nuovi imam che potranno così entrare negli istituti penitenziari e svolgere quell'importante servizio di cura delle anime grazie alla ricezione di un nulla osta della Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno. Siccome è questo un dato, quello della riscoperta della religiosità in carcere, per i detenuti di tutte le fedi, che tende a ottenere 2 importanti risultati. Oltre alla rieducazione, quello di mettere la persona che sta scontando il carcere nelle migliori condizioni perché accetti la pena assegnatagli e scongiurare così fenomeni di radicalizzazione rari ma pur sempre possibili, innescati da una condizione di rancore generale nei confronti della società. Dunque, un passo importante nel quadro di una sempre maggiore collaborazione tra comunità religiose e Stato italiano, che va poi nell'interesse generale del nostro paese, e non possiamo che leggervi il segno del proseguimento di un processo virtuoso, scevro di pregiudizi verso la cultura e la fede dell'altro, e perciò inclusivo. In classe, la rubrica dedicata alla didattica della scuola del carcere.
Buongiorno a tutti. Sono la prof. Angela, insegnante di matematica e scienze presso la casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Benvenuti ad una nuova lezione di scienze. Oggi parleremo dell'importanza delle piante per la respirazione e di come respirano gli animali. Prendete qualche appunto per aiutarvi a ricordare meglio. Vediamo adesso l'importanza delle piante. Nel 1771 lo scienziato inglese Joseph Priestley scrisse di aver scoperto un metodo che risanava l'aria viziata, basato sulle piante. Ben presto, questo fu riconosciuto dagli altri scienziati come il metodo che in natura permette all'aria di rimanere sostanzialmente immutata nel tempo. Ma come era arrivato a questa conclusione? Aveva fatto un esperimento. Vediamo adesso questo esperimento di Priestley. Aveva messo una candela sotto una campana di vetro e aveva osservato che la candela presto si spegneva. Aveva quindi sostituito la candela con un topo e aveva osservato che il topo non viveva a lungo. Per Priestley ciò significava che sia la candela che brucia, sia il topo che respira, esaurivano l'aria vitale presente sotto la campana di vetro e la viziavano. Pensò quindi di mettere una piantina prima a fianco della candela e poi a fianco del topo. Notò che in tutti e due i casi si verificava un fatto sorprendente. La candela rimaneva accesa e il topo viveva a lungo. Concluse che la pianta cambiava la qualità dell'aria, rendendola di nuovo adatta alla combustione e alla respirazione. Più tardi, con il successivo sviluppo della chimica, fu riconosciuto che l'aria viziata era ricca di anidride carbonica e quella risanata era ricca di ossigeno. Oggi potremmo interpretare l'esperimento di Priestley dicendo che la combustione della candela e la respirazione del topo producono anidride carbonica che la pianta, in presenza di luce, assorbe per realizzare la fotosintesi, producendo l'ossigeno che si libera nell'aria. Pertanto, all'aria viziata dell'anidride carbonica, proveniente dalla combustione o dalla respirazione, si sostituisce, in presenza della pianta, un'aria risanata ricca di ossigeno. Quindi concludiamo che per garantire la respirazione a tutti gli esseri viventi è indispensabile la presenza delle piante, che ci garantiscono il necessario ricambio di ossigeno. Adesso vediamo come respirano gli animali. Molti organismi, come le spugne, le meduse o certi vermi piccoli e sottili, sono privi di apparato respiratorio. L'ossigeno viene assorbito attraverso la superficie del corpo e si diffonde ben presto all'interno, arrivando a tutte le cellule. Vediamo adesso alcuni mammiferi particolari, come per esempio i cavalli. I cavalli sono respiratori nasali obbligati, quindi differiscono da molti altri mammiferi che hanno la possibilità di respirare attraverso la bocca. L'elefante è caratterizzato dalla proboscide, che è la congiunzione del naso col labbro superiore e attraverso la quale annusa, respira, si pulisce e si rinfresca, emette suoni e afferra oggetti. Nell'elefante i polmoni sono attaccati al diaframma, che è molto spesso, e la respirazione si basa principalmente sul diaframma piuttosto che sull'espansione della gabbia toracica. Questo gli permette di rimanere sott'acqua per lunghi periodi di tempo. Vediamo adesso come respirano gli uccelli. L'apparato respiratorio degli uccelli differisce molto da quello dei mammiferi. Gli uccelli hanno polmoni rigidi che non si espandono e non si contraggono durante il ciclo respiratorio. Sono dotati di un ampio sistema di sacchi distribuiti nel corpo che agiscono come un soffitto. Aspirano l'aria ambientale nelle sacche e la espellono dopo che è passata attraverso i polmoni. Gli uccelli non hanno diaframma o cavità pleuriche. L'inalazione e l'espirazione sono effettuate aumentando e diminuendo il volume dell'intera cavità toracica addominale usando i muscoli addominali e costali. I polmoni degli uccelli sono più piccoli di quelli dei mammiferi di uguali dimensioni, mentre le sacche d'aria rappresentano il 15% del volume totale del corpo. L'aria attraversa le narici e la bocca e arriva alla trachea, che si dirama in due bronchi, poi arriva al polmone. Vediamo adesso come respirano gli anellidi, i cosiddetti lombrichi. Gli anellidi sono cosiddetti perché il loro corpo è fatto di anelli. Sono invertebrati più evoluti, con un'organizzazione del corpo più complessa. L'assorbimento dell'ossigeno avviene attraverso la pelle umida, quindi una respirazione cutanea. Poi all'interno del corpo l'ossigeno incontra il sistema circolatorio, per mezzo del quale raggiunge tutte le cellule. Negli insetti invece è presente un particolare sistema respiratorio costituito da trachee, che sono dei tubi ramificati, scavati nello spessore del corpo e comunicanti con l'esterno. Attraverso le piccole aperture delle trachee, gli insetti si riforniscono di ossigeno ed eliminano l'anidride carbonica. La particolarità di questo sistema è dovuta al fatto che non ha bisogno del sistema circolatorio per distribuire l'ossigeno. Bastano infatti le numerose ramificazioni delle trachee per far giungere in breve tempo l'ossigeno a tutte le cellule dell'organismo. Gli anfibi, come respirano gli anfibi? Negli anfibi, sia i polmoni sia la pelle, funzionano come organi respiratori, perché la pelle di questi animali è molto vascolarizzata e umida, grazie alla secrezione di muco da cellule specializzate. La ventilazione dei polmoni è a pressione. I muscoli permettono di aspirare aria attraverso le narici. I polmoni sono gli organi principali per quanto riguarda lo scambio di gas tra il sangue e l'aria ambientale, questo fuori dall'acqua. Le proprietà uniche della pelle, invece, aiutano lo scambio dei gas quando gli anfibi sono immersi in acqua. Alcuni anfibi hanno branchie, sia nelle prime fasi del loro sviluppo, ad esempio nei girini, mentre altri li mantengono nell'età adulta, ad esempio alcune salamandre. I rettili. Vediamo adesso come respirano i rettili. La struttura anatomica dei polmoni dei rettili è meno complessa che nei mammiferi. I rettili, infatti, sono privi di una struttura ampia e complessa delle vie aeree, come quella presente nei polmoni dei mammiferi. Lo scambio di gas nei rettili avviene negli alveoli. I rettili non possiedono un diaframma, quindi la respirazione avviene attraverso il cambiamento del volume della cavità corporea, controllato dalla contrazione dei muscoli intercostali. Fanno eccezione le tartarughe, che respirano con la contrazione di specifiche coppie di muscoli laterali. I pesci. Negli organismi acquatici è diffuso il sistema respiratorio tramite le branchie. Le branchie sono organi a forma di lamelle sottili, ricche di vasi sanguigni, che facilitano il passaggio dell'ossigeno dall'acqua al sangue. Bene, oggi abbiamo parlato dell'importanza delle piante per la respirazione e di come respirano gli animali. Avete preso appunti? Mi farebbe molto piacere avere un riscontro con voi. Scrivete le vostre considerazioni su questi argomenti e speditemele a scuola. CPA2, Viale Vicini 19, 40122 Bologna. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima lezione di scienza.
Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia di abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti.
Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, il nostro programma che va in onda su Radio Città Fujiko da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 9 e mezza. Lo ricordo per tutte le persone che se lo chiedono, se lo stanno domandando in questo momento, che magari sono capitate per caso su questa frequenza. Questo è un programma dedicato ai detenuti del carcere della Dozza di Bologna e oggi abbiamo in programma un'intervista a Marco Santarelli, un documentarista di Roma che ha girato diversi lavori all'interno proprio della casa circondariale Rocco D'Amato. Uno forse dei più famosi è Dustur, che in arabo significa costituzione. dove attraverso le sue immagini si racconta uno dei corsi realizzati da Ignazio De Francesco, il nostro islamologo, all'interno della Dozza. Si tratta di un laboratorio che consiste nel discutere, nel parlare di quelli che sono temi centrali delle costituzioni, le leggi fondamentali del nostro mondo. Ascoltiamo quindi ora l'intervista fatta da Caterina Bombarda a Marco Santarelli.
Nel 2012 hai coprodotto e firmato la regia del tuo terzo lungometraggio, Mille e una notte, girato appunto al carcere Rocco D'Amato di Bologna, e quindi ti chiedo un po' di raccontarmi di cosa si tratta e che idea era sottesa a questo tuo primo lavoro.
Bene, buongiorno a tutti. Allora, Mille e una notte, sì, è il mio terzo lungometraggio e seguo un po' un filo che ho cercato di costruire in questi anni, insomma, una riflessione su quello che sono le istituzioni italiane. Sono partito dalla scuola e poi dopo la scuola ho scelto il carcere per cercare di raccontare come funziona la macchina del carcere e soprattutto raccontare la vita al suo interno. Il documentario è girato per lo più nelle sezioni dei detenuti stranieri del carcere e le storie che documento, perché poi si tratta di un documentario d'osservazione, quindi dove non ci sono interviste, ma lo stile è quello un po' di raccontare la vita e avendo come bussola le domandine che i detenuti inoltrano alla direzione per qualsiasi richiesta. E quindi attraverso queste domandine e seguendo soprattutto gli operatori che all'interno prendono in consegna queste domandine dei detenuti, ho incontrato detenuti, ho incontrato ragazzi, come vi dicevo, per lo più stranieri, e ho costruito questo filo rosso che tiene insieme un po' tutto il documentario, anche se il documentario ha una prima parte girato interamente all'interno del carcere, una seconda parte in cui esco per seguire una detenuta con un permesso di uscita una settimana che torna a casa per rivedere la famiglia. Insomma, quello è stato un fuori programma che ho voluto, che è arrivato in corso di mentre stavo girando, ho conosciuto questa detenuta e mi è venuta così, ho cambiato un po' le carte in tavola del documentario per seguire una storia fuori.
Poi nel 2015 sei di nuovo ricomparso nel carcere della Dozza con Dustur, questo docufilm vincitore di una moltitudine di premi nazionali e internazionali. Ce ne vuoi parlare?
Sì, allora, Dustur, che in arabo significa Costituzione, è strettamente legato a Mille e una notte, perché io durante le riprese di Mille e una notte ho conosciuto un ragazzo, Samad, un ragazzo marocchino, e con cui poi ho iniziato ad avere una corrispondenza che poi si è trasformata in un'amicizia quando è uscito. Insomma, la mia intenzione era quella di un po' raccontare la sua vita, la vita di questo ragazzo fuori dal carcere, no? Perché lui aveva questa grande ambizione, no? di laurearsi in giurisprudenza, si era diplomato in carcere, ed ero alla ricerca proprio di un qualcosa per, insomma, raccontare la sua storia, insomma, nel modo più vero possibile. E questa grande opportunità me l'ha data il corso del volontario religioso Ignazio De Francesco, che da anni lavora in carcere con i detenuti stranieri di fede musulmana, e quando mi ha parlato del corso, no? Del corso sulle costituzioni, mi si è accesa la lampadina e ho iniziato a ragionare come raccontare la Costituzione dentro e fuori il carcere, ovvero è un po' il motore del film, è un film che poi solo alla fine faccio incontrare le due storie, perché Samad tornerà dentro il carcere per scrivere insieme a molti dei suoi ex compagni di sezione, di cella, una Costituzione ideale, insomma. Quindi il documentario si conclude con queste due storie che vanno in parallelo, ovvero la storia del corso di Ignazio De Francesco all'interno del carcere e fuori la vita di Samad, queste due storie che si incontrano su un'ambizione, un desiderio, un sogno, ovvero quello di scrivere una Costituzione ideale, però una Costituzione ideale scritta da detenuti, ex detenuti, che chiaramente hanno una percezione molto diversa di quello della giustizia rispetto a chi è fuori dal carcere.
Che difficoltà, se ce ne sono state, hai incontrato tu nel girare film in questi anni in carcere, nel tuo rapporto con i detenuti e anche col mondo degli agenti, di chi lavora dentro le carceri?
Guarda, io diciamo che i documentari, come ti dicevo prima, faccio documentari in cui giro tantissimo e dove l'osservazione è la mia guida, insomma, è il mio faro, insomma, dentro le storie che racconto. Quindi diciamo il rapporto che cerco di instaurare è sempre un rapporto il più possibile pulito, ecco, e così è stato sia con i detenuti che con gli agenti. Non ho mai indirizzato una ripresa, non ho mai indirizzato un discorso, mi sono limitato sempre solo a filmare quello che accadeva nei corridoi, nella sezione, dentro le celle. E non so, guarda, appunto, è che a me piace tantissimo quello che faccio, quindi sarà che forse poi le storie che racconto, le persone che decido di seguire, poi alla fine si fidano di me, e questo chiaramente è una cosa importante, cioè instaurare un rapporto di fiducia con chi decisi di raccontare è una cosa fondamentale, ecco, quindi non lo so, forse sarà stata anche un po' di fortuna, ma di difficoltà chiaramente ne ho avuti tanti, perché poi non è facile entrare nella vita di una persona, che sia un agente, che sia un detenuto, e lasciare che questa persona poi si racconti. Però poi alla fine, insomma, ti ripeto, forse sono stato anche molto fortunato, mi è andata sempre molto bene, sono riuscito sempre a realizzare dei lavori, dei documentari che mi hanno sempre rispecchiato, insomma, che non hanno mai tradito la fiducia delle persone che ho incontrato e raccontato.
Ti è mai capitato che qualcuno dei detenuti, una volta scarcerato, abbia visto il tuo film o i tuoi film e ti abbia contattato?
Sì. Insomma, anzi, sì, un ragazzo algerino che poi quando è uscito dal carcere è tornato in Algeria, e con cui ho avuto una corrispondenza per un periodo. E poi è stato bello invece quando mi hanno raccontato che durante una proiezione a Tunisi, un ragazzo che aveva partecipato a Dustur, si è trovato tra il pubblico a vedere per la prima volta Dustur, insomma, a vedersi sul grande schermo in un cinema di Tunisi, ecco. La cosa più bella poi di questi due lavori è il rapporto che ho costruito con Samad, che a tutti gli effetti adesso per me è un fratello. E questa, ecco, quando poi un documentario ti dà un'esperienza, ti permette di entrare veramente nella vita di una persona e costruire qualcosa che va al di là dell'immagine, no? È la cosa più bella. Quindi diciamo che questi due documentari, Mille e una notte e Dustur, mi hanno lasciato non solo due tappe importanti del mio lavoro professionale, ma anche un'amicizia solida e importante che mi ha aiutato in questi anni anche a scoprire cose che non conoscevo e a leggere un po' la realtà da un'angolazione diversa, ecco. E quindi sicuramente un arricchimento importante.
E per quanto riguarda le reazioni ai tuoi film da parte del pubblico generalista, quindi quelli che sono i cittadini liberi, tra virgolette, che reazioni ci sono nel vedere film ambientati in un contesto che punisce per i reati commessi i cittadini, togliendogli la libertà personale?
Ma guarda, nei miei film poi la cosa notavo che mi colpisce, che poi anche la meraviglia e lo stupore degli spettatori che si trovano davanti anche a delle storie che così poco ordinarie. Ed è quella la cosa che mi fa poi sempre molto piacere, no? Che non sono documentari classici sul carcere. Cerco anche, nel senso che nei lavori che ho fatto ho cercato sempre di metterci qualcosa di più, no? Di spostare anche, se vuoi, i desideri dello spettatore e oltre quello che è la realtà, no? E ancorandoli a qualcosa di altro, no? E questo qualcosa di altro poi arriva sempre, si traduce nello spettatore sempre in meraviglia e stupore. Questa è la cosa cosa che mi fa più piacere, insomma, non è che faccio documentari di denuncia o di inchiesta, mi limito ad osservare la realtà dal mio punto di vista, chiaramente, perché poi, se vogliamo, la realtà non esiste se non come punto di vista, e di tradurla nel modo più sincero e fedele a come sono io, attraverso poi una videocamera, ecco, questo è quello che faccio. La mia ambizione è quella di restituire nel modo, ti ripeto, più autentico possibile delle storie di vita vere.
Viaggio in fondo ai tuoi occhi.
Ponte di storie, a cura dell'associazione AVOC.
Buongiorno a tutti. Questa mattina mi sono svegliata pensando alle scarpe, ma non a quelle che indossiamo davvero. Ho pensato che c'è un momento della vita in cui qualcuno ci dice: ora cammina con le tue gambe. Dobbiamo fare delle scelte, perché non c'è più nessuno che sceglie per noi. Ma camminare con le nostre gambe significa anche trovare e indossare un paio di scarpe giuste. E non parlo di mode né della misura del nostro piede, parlo della dimensione della nostra vita. Stare nelle nostre scarpe significa restare nei nostri panni, riconoscere le nostre capacità, possibilità, capirci, insomma. Mi piace quel motto dei nativi americani che dice: non giudicare il tuo vicino finché non avrai camminato per due lune nei suoi mocassini. A Londra c'è un fantastico museo a forma di scatola di scarpe. All'interno ci sono centinaia di scarpe parlanti e ogni paia racchiude una storia. Chi va lì può scegliere un paio di scarpe, indossarle e camminarci per un miglio, ascoltando in una cuffia la voce e la storia di chi le ha possedute. Ci sono quelle che raccontano cosa significa, ad esempio, avere un colore della pelle che ti può far sentire diverso dagli altri, oppure ti fanno capire cosa significa nascere in una parte sbagliata del tuo paese o del mondo. Quanto vorrei ora, proprio in questo momento, essere nelle scarpe di tutti voi. Di te, Salvatore, che pensi alle lacrime di tua madre, o di te, Luigi, che ti senti abbandonato dal mondo, o di te, Karim, che preghi il tuo Dio, o di te, Giuseppe, che ti senti come una foglia al vento. Ascoltate cosa dice Michelangelo a questo proposito, un uomo che ha conosciuto lo stesso colore scuro delle vostre sbarre, si è rialzato e ora cammina libero nelle sue scarpe. Il vento soffiava forte. Loro provavano a resistergli, cercando di non farsi portar via dai rami che gli avevano dato la vita, ma era una lotta impari. Lui le strappava dai loro rami, le faceva volare per una decina di metri. Quando si placava per qualche istante, come se volesse prender fiato, le faceva scivolare per terra. Poi ricominciava a soffiare, le mescolava tra loro, le depositava in mucchietti misti, di forma e di colore. Poi le riprendeva nelle sue braccia, le sparpagliava, le rimescolava e ne faceva altri mucchietti, fino a quando era stanco, esausto e andava via, lasciandole lì dove capitava, ammassate, mischiate, tutte insieme, di forma e razze diverse. Noi detenuti siamo come quei mucchi di foglie, tutti diversi tra loro, portati e mescolati tra loro da una tempesta di vento o ammucchiati da essa. Restano vicini per qualche tempo, si conoscono, si scambiano qualche raro momento di vita, si raccontano, fino a quando un altro colpo di vento li porta via e molto probabilmente non si incontreranno mai più. Oggi da questa radio anche la mia voce è come un vento di questa strana primavera in cui le foglie si fanno compagnia e formano un grande verde, che arrivi l'autunno delle vostre pene, che si secchino i vostri dispiaceri e che vengano portati via da un vento forte che ripulisce l'aria e regala anche il profumo dei fiori. Chiudete gli occhi per un momento, il profumo è già qui.
E forse fu per gioco o forse per amore.
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata: i nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefano Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto e a domani, sempre qui, a Liberi Dentro. Che gioco a carte e bevo vino.